Cari amici, buona domenica. Celebriamo la quindicesima domenica del tempo ordinario, che continua sul tema della profezia e dell'invio in missione per profetizzare. Infatti, nel Vangelo di oggi, Gesù chiama i dodici apostoli e li invia per la prima volta a gruppi di due a fare la loro prima esperienza di predicazione, e poi vedremo domenica prossima quale sarà il risultato di questa prima esperienza. Intanto torniamo ancora una volta sulla parola profezia o profetico. Abbiamo già detto qualcosa nella riflessione di domenica scorsa. Aggiungiamo in questa riflessione che nella mentalità comune noi siamo soliti pensare come profetico qualcosa che si riferisce ad un discorso illuminato, molto ben strutturato, e che colpisce la mente di chi ascolta, magari perché gli apre nuove vie di comprensione delle cose. Facciamo un esempio. Viene una persona molto preparata su un certo argomento di qualsiasi carattere, per esempio sulla situazione del mondo o di un argomento teologico qualsiasi, e espone i frutti della sua alta preparazione con un discorso molto elevato, molto illuminato, lo dico in senso molto positivo, e la forza di questo discorso colpisce l'attenzione di chi ascolta. C'è sempre da imparare da chi sa più di noi, e quindi ascoltare un discorso di chi è più preparato ci apre nuove vie per comprendere la realtà delle cose, anche le cose di Dio. La verità è che c'è una differenza fra il discorso profetico e questo tipo di discorso. Questo può essere considerato un discorso illuminato per la forza che possiede di aprire la mente, ma il discorso profetico è diverso, perché può essere anche meno elevato, meno strutturato, anche meno illuminato, se vogliamo. Ma profetico è un modo di parlare che è capace di aprire gli occhi di chi ascolta alla comprensione delle cose di Dio. Quindi, profetico può essere un discorso in termini di testimonianza della fede fatta da una persona anziana che possiede un profondo senso della fede e legge la realtà attraverso la fede, e quando parla anche con un linguaggio molto povero può parlare in modo profetico perché possiede il dono di aprire gli occhi di chi ascolta alla comprensione delle cose di Dio. In fondo è così che per generazioni la fede è stata trasmessa da padre in figlio. Oggi possiamo dire in qualche modo che questo senso profetico si è perso. Si è perso a vantaggio di altre espressioni della fede, ma dovremmo recuperare il senso della profezia. Non nel senso che qualcuno deve alzarsi in mezzo a noi e autoproclamarsi profeta, neanche chi vi parla, ma bisogna riscoprire come e in che senso noi, in quanto cristiani, in quanto comunità cristiana, possediamo il dono di parlare di Dio in modo forte, autorevole e convincente, e quindi il dono di profetizzare. C'è molta voglia di veggenti nel nostro tempo. ma i veggenti non sono profeti. I profeti invece possono essere veggenti. Ma non è questo il punto. Il punto sta in quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il punto è che noi cerchiamo profeti fatti a nostra immagine e somiglianza, profeti che dicano su Dio e sui nostri interessi ciò che noi vogliamo sentire. Il punto è che vi sono troppe persone che storcono il naso quando sentono un uomo di Dio parlare secondo il pensiero di Dio, perché ci piace un Dio che lascia passare tutto, perché è buono e misericordioso, che condona tutto. Ci piacerebbe un Dio che si occupasse lui della fame nel mondo e non un Dio che apre le nostre coscienze a realizzare che la fame nel mondo è un prodotto dell'egoismo umano e che per estirpare la fame nel mondo bisogna estirpare l'egoismo dai nostri cuori. Occorre una radicale conversione di vita, individuale e collettiva. Per questo il profeta Amos nella prima lettura viene cacciato via da un sacerdote che promuove una religione di Stato, una religione in cui gli interessi del re e dei ricchi sono proclamati come benedetti da Dio e invece i bisogni dei poveri non sono neanche considerati. I poveri sono abbandonati al loro destino. Veniamo al Vangelo. Domenica scorsa abbiamo visto come Gesù predica nella sinagoga del suo paese e viene rifiutato, non viene accettato come profeta. Forse chiunque altro di noi si sarebbe scoraggiato davanti a quel rifiuto e avrebbe forse rinunciato ad andare avanti, oppure si sarebbe ripiegato su una dimensione di fede più accettabile, più possibile secondo le nostre possibilità, per non subire più il rischio del rifiuto o dell'umiliazione. Invece Gesù, proprio dopo il fallimento della predicazione nella sinagoga, fa il contrario. Si arma di coraggio, o meglio, alla luce della fede che lui ha nel Padre, egli chiama i 12 discepoli e li invia nella loro prima esperienza di predicazione. È ovvio qui che i 12 sono i discepoli che rappresentano Israele, ma questa volta il nuovo Israele. Gesù sta convocando in questi 12 discepoli il primo nucleo di una comunità di fede che un giorno sarà sparsa su tutta la terra e che sarà l'erede della promessa di una nuova alleanza. Gesù li mandò a due, probabilmente perché per evitare che mandandoli uno ad uno, ciascuno di loro cominciasse ad atteggiarsi ad una sorta di leader supereroe che si eleva al di sopra degli altri, cercando di strabiliare gli altri con la forza della sua parola. Essendo mandati a due, gli apostoli sono costretti a fare i conti con il confronto. Devono confrontarsi gli uni con gli altri. Predicano in due perché non vi sia la tentazione che uno si elevi al di sopra degli altri e si autoproclami profeta o una sorta di santone e riceva il plauso del popolo. La presenza di un altro sarà garanzia che questa predicazione venga fatta secondo lo stile che Gesù ha indicato loro. Ma c'è anche l'altro aspetto, che essendo in due si è come una sorta di piccola comunità. Perché se si va in due a predicare e a testimoniare una verità e la si vive in due, quella testimonianza è più credibile. Il mondo oggi è pieno di predicatori televisivi, forse non molto nella nostra Italia, ma in altri paesi, soprattutto del mondo anglosassone e anche in altri continenti, c'è una forte tendenza all'aumento di predicatori televisivi o di predicatori di piazza che usano il loro carisma personale per strabiliare le folle e creare una comunità che dipenda dalla loro bocca. In questo modo, questi cosiddetti profeti, ma non lo sono, si sentono appagati perché si sentono esaltati. Mentre Gesù invece ordina ai suoi di non prendere niente per il viaggio, soltanto il bastone di viaggio. Forse perché il bastone è simbolo del cammino della vita e della fede, che è qualcosa di progressivo. Non si finisce mai di imparare a credere, non si finisce mai ad imparare l'arte della vita. E la fede è una luce potentissima che ci insegna a vivere. Quindi prendiamo quel bastone e mettiamoci in cammino. Ma per i suoi apostoli Gesù dice nient'altro, né pane, né sacca, né denaro nella cintura. L'apostolo è un chiamato speciale e deve mostrare la verità di ciò che proclama con la verità della sua vita. Parola e vita devono coincidere. Non ci può essere un apostolo che predica e che poi viva la sua vita preoccupato di guadagnarsi l'appoggio della gente e l'esaltazione del popolo, o un apostolo che viva di ambizione. Non ci può essere un apostolo che predica e che poi col proprio comportamento, anche col proprio abbigliamento, come specifica Gesù, e col proprio stile di vita, diventa una contraddizione vivente rispetto alla parola che predica. Ciò che l'apostolo annuncia deve coincidere con ciò che vive, soprattutto la libertà dall'affanno economico. L'apostolo deve completamente affidarsi alla volontà di Dio. Non è possibile per l'apostolo di ieri e di oggi annunciare la parola di Dio e poi presentarsi con macchine da 60.000 euro o rivestito di collane, di oro, di bracciali, di anelli, oggetti che nella loro giusta misura possono essere anche significativi, come la fede nuziale è di oro, ma nessuno di noi si permette di criticare gli sposi perché portano un anello d'oro. Quindi uno può anche per fede portare un anello in cui c'è il segno della croce. Se lo si porta per fede e non per estetica, non c'è nulla da criticare. Ma riempirsi di collane di oro massiccio, di bracciali di oro massiccio e di anelli vari di oro massiccio già ci dice qualcosa di diverso. Assumere uno stile di vita, stiamo parlando dell'apostolo di ieri e soprattutto di oggi, assumere uno stile di vita che contraddice in toto ciò che si annuncia dà un colpo mortale a quella parola annunciata, perché la ammazza prima ancora che arriva nel cuore di chi ascolta, la rende innocua, la rende inefficiente, la rende incapace di cambiare i cuori. La parola ha la sua forza in se stessa, ma è anche vero che la forza della parola è la coerenza nella testimonianza di vita. Ora, noi come cristiani siamo chiamati a interrogarci su tutto questo. Ricordiamo che stiamo parlando qui dell'Apostolo, quindi di colui che ha una chiamata speciale. Ma dobbiamo chiederci, a livello di base, tutti noi, quanto vale questo discorso per ciascuno di noi? In che misura vale per ciascuno di noi? Dov'è che sono chiamato a convertirmi da atteggiamenti interiori, da attaccamenti che sono una contraddizione con la fede che vivo? Non tutti noi siamo chiamati a rinunciare a tutto e a portare soltanto un bastone, perché questa è una missione speciale per consacrati speciali. Però il loro stile dice qualcosa sulla sobrietà di vita che tutti i cristiani dovremmo avere, a prescindere dalla nostra posizione. Potremmo essere anche ricchi, ma si può vivere da sobri pur essendo ricchi. È la bramosia della ricchezza che consuma il cuore, che Gesù condanna. È l'ambizione che Gesù condanna. Non tanto il fatto di occupare posti di importanza sociale, ma l'attaccamento a quelle posizioni e quindi alle poltrone. Su questo noi dobbiamo riflettere, ispirandoci a quanto Gesù ha detto agli apostoli. E poi c'è una cosa che Gesù dice in particolare: se in una casa non vi accoglieranno e non vi ascolteranno, scuotete la polvere dai vostri piedi, come gesto simbolico che mette in evidenza il rifiuto di accogliere la presenza di Dio nella loro casa, perché l'Apostolo viene mandato in nome di Gesù, non in nome proprio. E allora chi rifiuta di accogliere la parola dell'Apostolo e quindi del profeta è un pagano. Ma non un pagano nel senso in cui era considerato dagli ebrei, cioè pagano per gli ebrei era cittadino di tutte le altre nazioni della terra tranne Israele. Pagano non è chi non è ebreo, pagano è chi vive nel rifiuto di Dio e adora le cose a cui è attaccato. Quindi il pagano è un impuro perché vive attaccato ai propri idoli e spera dai propri idoli una salvezza che non verrà mai. Si consuma nei propri idoli e diventa scandalo per se stesso, perché alla fine ciò a cui è attaccato non gli porta niente, non gli porta gioia, non gli porta felicità. Possedere più case e più automobili, più denaro nel conto corrente in banca, non ci rende più felici. E questa prova l'abbiamo dal fatto che troppe persone benestanti o ricche non hanno un volto felice, ma hanno un volto piuttosto angosciato, affannato, perché le cose della vita non vanno per il verso giusto nonostante tutti i possedimenti. Allora pagano non è chi crede o non crede in un'altra religione, ma chi non accoglie l'aiuto che Dio vuole portargli con la sua parola, per mezzo del suo messaggero, l'apostolo, il profeta. La lieta notizia della liturgia di questa domenica la possiamo attingere dalla seconda lettura, dove San Paolo parla della salvezza, parla dell'opera di Dio nell'umanità, del destino del mondo. In Lui, in Cristo, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo e ci ha destinati alla santità, a vivere al suo cospetto nella carità. Ci ha predestinati ad essere figli per mezzo di Gesù. Quindi l'affanno e l'angoscia sono una controtestimonianza alla fede, perché smentiscono ciò in cui crediamo. Noi in Cristo, mediante il sangue che Lui ha versato, dice l'Apostolo Paolo, abbiamo la redenzione, siamo salvati, abbiamo il perdono dei nostri peccati e ci è stata riversata addosso un mare di grazia che è tanto grande che noi non riusciamo a misurare. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà, di essere noi figli adottivi, figli prediletti, e di ricondurre a Cristo tutte le cose, tutto quello che esiste nel cielo, nell'universo e tutto quello che esiste sulla terra. Cristo è la nostra luce, è la nostra salvezza, la Sua parola ci salva, l'accoglienza della Sua parola ci salva. Quindi noi non solo non possiamo permetterci di vivere come i pagani che ascoltano la parola di Dio ma storcono il naso e la rifiutano perché è una parola che chiama alla conversione di vita e quindi non piace. Ma in quanto credenti, battezzati e membri del corpo mistico di Cristo, abbiamo il sacrosanto dovere di partecipare alla missione della Chiesa, di partecipare all'annuncio del Vangelo che avviene in modo autorevole per bocca dei nostri pastori, del vicario di Cristo in terra, il Papa, dei Vescovi, ma con la nostra testimonianza di vita noi annunciamo quella stessa salvezza con un'autorevolezza che proviene dalla forza del nostro battesimo. Quindi siamo chiamati anche noi ad andare, magari non fisicamente ad andare a due, come fanno, per fare un esempio, ma giusto per farlo, i testimoni di Geova che bussano alle porte e sono sempre in due. Non è questo il senso, perché la testimonianza cristiana non si fa mediante il proselitismo, bussando alle porte e distribuendo volantini e bigliettini che parlano della fine del mondo e del bisogno di convertirsi, incutendo il timore, la paura del castigo di Dio e della fine del mondo. La profezia che noi siamo chiamati ad esercitare è quella della testimonianza di chi, avendo creduto, ha creduto perché ha fatto esperienza dell'amore di Dio, e avendo fatto esperienza e credendo testimonia con la propria vita e attraverso le parole la veridicità di tutto quello che comunica con le parole. La sua vita conferma le parole, perché l'amore con cui questa persona o questa comunità vive danno conferma alla profezia. Amare è già profezia, perché la forza dell'amore trasforma il mondo. Il proselitismo non lo trasforma. In un'epoca in cui vanno molto di moda i veggenti, e qui non abbiamo nulla contro i veggenti, perché se sono anch'essi un dono di Dio, li accogliamo come un dono di Dio. Non dobbiamo dimenticare che, oltre ai veggenti, quest'epoca ha bisogno molto di più dei profeti. E i veggenti, abbiamo detto, non sono profeti. Ma noi cristiani battezzati, in quanto comunità di fede, di speranza e di carità, In quanto dimora dello Spirito Santo siamo profeti. Ma l'abbiamo dimenticato per strada. Non lo sappiamo, dobbiamo recuperare questa consapevolezza e dobbiamo cominciare ad esercitare la forza della profezia che viene dal profondo del cuore dove nasce la professione di fede.